adesso Giovanni Lattarulo, che è responsabile del settore persone, politiche per le persone immigrati e in condizioni di vulnerabilità della regione toscana. In quanto non solo perché la regione toscana sta avviando al pari della regione Emilia-Romagna questo percorso, quindi sta raccogliendo le sollecitazioni del livello europeo e nazionale al pari della regione Emilia-Romagna, ma anche perché è rappresentante delle regioni presso il tavolo nazionale appunto sulla strategia, per cui ci porterà insomma un contributo sia rispetto all'esperienza toscana sia delle regioni in generale. È un intervento a doppia voce con Nicola Solimano della Fondazione Michelucci, e che cura l'osservatorio insediamenti Rom e Sinti della regione toscana.
Ringrazio dell'invito, che questa giornata credo si collochi in un momento che possiamo considerare anche un po' nevralgico, perché siamo un po' in una fase di avvio operativo di un processo che ha avuto un momento e una tappa nella comunicazione del 5 aprile 2011 della Commissione europea, che indelineava il quadro dell'Unione europea per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020. In quel momento la Commissione europea ha affermato, si diceva in quel documento, l'improcrastinabile esigenza di superare la situazione di emarginazione economica e sociale delle principali minoranze d'Europa, tra l'altro in una fase, ricordiamoci, in cui l'Europa c'è un processo di ampliamento e allargamento a est dell'Unione europea, che va quindi a includere popolazioni e stati che hanno al loro interno una fortissima componente di popolazioni rom. Non è solo la Romania, la Polonia, ma pensiamo anche un domani a Macedonia, l'Albania e altri, la Turchia. Detto questo, però, la comunicazione del 5 aprile può essere una delle tante comunicazioni o raccomandazioni che negli anni si sono susseguite su questo argomento. In realtà questa comunicazione ha dato avvio in qualche modo a un processo e si è anche in qualche modo associata all'attivazione di alcuni strumenti. Dico, quelli essenziali quali sono? Uno, la previsione che a livello europeo venissero costituiti presso ciascuno Stato dei punti di contatto che presidiano l'attuazione delle linee indicate nella comunicazione. L'Italia si è dotata di questo punto di contatto presso l'UNAR, Ufficio Nazionale di Discriminazioni Razziali, e presso l'UNAR è stata costituita una cabina di regia che prevede la presenza di diverse componenti del sistema istituzionale nazionale. Quindi si va a delineare, come dire, chiamiamolo un modello di cooperazione, che consente di mantenere un livello di scambio e di comunicazione tra diversi livelli istituzionali che sulle politiche sono coinvolte. Quindi punto numero uno, individuare dei punti di contatto che diventano punti stabili di relazione e di scambio tra gli attori che a livello europeo si muovono sulla strategia di inclusione delle popolazioni rom. Il secondo punto era quello di l'impegno per gli Stati, quindi ci sono dei vincoli, ecco, non è più soltanto un processo volontaristico, no? L'impegno e l'obbligo per gli Stati, in un termine che è anche stato indicato come tassativo, quindi era marzo, aprile, non ricordo bene la data, del 2012, ciascuno Stato dell'Unione Europea era impegnato ad adottare una strategia nazionale che sottoposta poi alla validazione dell'Unione Europea. Quindi c'è stato questo doppio passaggio, l'approvazione presso il Consiglio dei Ministri per quanto riguarda l'Italia e la validazione dell'Unione Europea, che è avvenuta, mi sembra, il 22 di maggio del 2012, no? Io dico, citiamo anche alcune date perché sono dei punti, dei tasselli di un percorso che oggi ancora. Dopodiché, terzo punto, l'individuazione di una condizionalità, viene chiamata, cioè del tema Rom, inclusione delle popolazioni Rom, all'interno di quella che sarà il regolamento europeo che presiede alla prossima programmazione di utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020. Quindi sono questi tre punti: strategia nazionale, cabina di regia e inserimento nella programmazione europea di un asse o di un filone che comprende in maniera magari non esclusiva, ma esplicita il tema dell'inclusione delle popolazioni rom. Nella strategia nazionale si indica l'opportunità o l'eventualità che presso le regioni siano istituite dei tavoli regionali, che quindi diventano il punto di contatto tra i livelli alti del nostro sistema istituzionale, che sono i livelli nazionali ed europei, e quelli che sono i piani di azione locali. Quindi si delinea un processo e un contesto in cui si crea una relazione oggi tra una serie di soggetti attori molto variegata, ma che va dal livello europeo fino al livello locale e comunale. La conferenza delle regioni, in seguito anche a una richiesta dell'UNAR, ha elaborato un documento che sostanzialmente sintetizza i contenuti della strategia europea e dà un'indicazione alle regioni sul meccanismo, un modello di attivazione dei tavoli regionali, e indica una data del 28 febbraio, che ovviamente non è una data perentoria ultimativa, ma è anche questo un momento, una tappa, un punto di riferimento cronologico sul quale ci siamo in qualche modo allineati, per cominciare anche ad attivare un processo di operatività a livello territoriale, locale, attraverso lo strumento del tavolo regionale. Il 28 di febbraio, 6 regioni, il documento chiedeva all'UNAR di indicare la composizione del tavolo e il referente del tavolo, per creare appunto un livello di possibile comunicazione continuativa. 6 regioni entro il 28 di febbraio hanno istituito il tavolo e altre lo stanno istituendo. Quindi possiamo dire che c'è una base che è interessante e significativa sul territorio, di creazione di un contesto operativo nuovo che diventa un interlocutore possibile dei livelli nazionali ed europei. Quindi in questa fase può essere importante chiudere, insomma, questo diventa un momento questo in cui è importante consolidare il modello. Io direi anche che deve essere un modello anche flessibile, ma nello stesso anche snello, quindi insomma, anche una certa attenzione ai tavoli, alla proliferazione dei tavoli, perché insomma, i punti poi nevralgici nel modello credo possono essere una cabina di regia presso il punto di contatto nazionale, dei tavoli regionali, e se vogliamo anche, può essere importante, un tavolo nazionale che vede il confronto fra i tavoli regionali che vengono istituiti. Quindi un modello snello che è un modello di governance, ma un modello essenzialmente di governance che ha un fine, è finalizzato a favorire scambio, comunicazione e cooperazione in un processo sicuramente complesso, perché se parliamo di un processo che va dall'Europa, da Bruxelles, ma potremmo dire anche dal Consiglio d'Europa che comprende Unione Europea e paesi dell'est europeo, arriva fino ai comuni, ma io dico non solo i grossi comuni, ma anche i piccoli comuni. Cioè noi, quando parliamo di attivazione dei tavoli regionali, pensiamo di coinvolgimento di quegli attori istituzionali che sono attori statali, soggetti che hanno competenze sulla tutela dei minori, sulla tutela delle pari opportunità, eccetera. Ma pensiamo, il cuore qual è? I comuni, noi in Toscana li contiamo 17 e si va dai capoluoghi, ma anche a piccoli comuni, che si trovano nel loro territorio la presenza di insediamenti rom. È chiaro che i comuni, questi territori, questi enti locali diventano un po' il cuore dello sviluppo della progettualità, però in una cornice che la sostiene questa progettualità, quindi non in una condizione di isolamento. Questa è la novità, la posizione, diciamo, metodologica. Per cui il tavolo regionale crea una possibilità di scambio, di sinergia fra i soggetti locali che sul territorio si muovono. Questo è il punto del modello di cooperazione. Secondo punto, è chiaro che il tavolo si dà degli obiettivi, quindi deve lavorare su argomenti e su contenuti. I contenuti ovviamente devono richiamare quelli della strategia nazionale, che ovviamente sono esaustivi, quindi alloggio, istruzione, sanità, lavoro. I quattro assi sono questi. I quattro assi, qui ovviamente faccio delle riflessioni che sono a questo punto ipotesi di lavoro. I tavoli non sono ipotesi di lavoro, alcuni sono attivi, operativi e devono funzionare. È chiaro che i tavoli poi dovranno delineare, noi abbiamo previsto la prima convocazione per il 5 di aprile, dovranno delineare delle strategie operative, no? Che si collegano a quella nazionale ma anche la dettagliano a livello territoriale, su quattro assi. I quattro assi, direi facendo una riflessione ovviamente ad alta voce, si sviluppa su due versanti in realtà. Il tema alloggio, che è un po' una precondizione perché si sviluppino in maniera efficace gli interventi di accesso ai servizi territoriali, e l'altro il versante delle relazioni, possiamo dire, delle relazioni fra persone, comunità di Roma e servizi territoriali, che sono servizi di istruzione, servizi della sanità e servizi del lavoro, essenzialmente. Per cui quello che immaginiamo con ipotesi di lavoro che verificheremo è sicuramente un'attenzione forte al tema casa, che è un tema che sta un po' al centro delle politiche, che a sua volta si può articolare con soluzioni che possono essere soluzioni da un lato molto articolate, si va dall'ipotesi di costruzione di villaggi attrezzati, inserimento di nuclei rom all'interno dell'edilizia residenziale pubblica, mediazione nella promozione dell'accesso anche all'edilizia, a contatti presso il mercato privato delle locazioni, ai meccanismi di autocostruzione. Le soluzioni possono essere tante, sono anche soluzioni che risentono molto delle specificità dei singoli contesti. Credo che quindi qui sia importante cosa? Da un lato, a livello regionale, creare una sorta di cornice generale, no? All'interno della quale si innestano i vari progetti territoriali di finalizzati a creare delle condizioni di miglioramento della vita, delle condizioni di vita delle persone e di rispetto di standard minimi di dignità, ecco, delle condizioni di vita stesse. È chiaro, dico precondizione, però ovviamente è precondizione la parte alloggio, ma deve andare in parallelo con gli altri versanti, cioè nel senso che, e quindi su questo esame, il problema alloggio richiederà, io immagino, un approccio anche molto individualizzato, quindi immagino che nella cornice regionale proporremo anche gli incontri per singolo comune, no? Dove si vanno ad analizzare le specificità dei contesti e le possibili soluzioni in termini edilizi, urbanistici e quant'altro. Parallelamente invece temi più trasversali, quindi diciamo tema alloggio se vogliamo anche molto differenziato per tipologia di soluzione a livello locale, ma il tema accesso a servizi molto trasversale, cioè condividere metodologie comuni di avvicinamento delle popolazioni rom a quelli che sono l'ordinario sviluppo dei nostri servizi territoriali. Popolazioni rom che quindi si inseriscono nel sistema dell'istruzione, ma direi anche, attenzione all'istruzione, così come si inseriscono i minori delle popolazioni autoctone, e creare le condizioni dell'uguaglianza in quei contesti nevralgici e strategici, perché si crea lì poi anche una società nuova dal punto di vista della coesione sociale. Anche attenzione alla seconda generazione, pensiamo anche a strumenti di nicchia, lo tiro il servizio civile regionale e nazionale, quanto quello possa essere uno strumento di avvicinamento ai servizi fortissimo, no? Cioè il giovane che vive con il campino, che però sta lì attraverso il servizio civile regionale, entra dentro l'organizzazione dei nostri servizi, non è più destinatario dei servizi, ma entra dentro la vita dei servizi territoriali. Quindi ecco, trattare questi temi, io direi, in maniera fortemente trasversale, quello della relazione e quello delle relazioni con i servizi territoriali. Terzo punto, e finisco per lasciare poi qualche mano su, i temi trasversali poi sono anche quelli strumentali, cioè dobbiamo avere alle spalle delle politiche tre cose. Uno, delle competenze sul piano dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, questo sia a livello regionale che nazionale, perché sono meccanismi farraginosi e difficile da decifrare, e che decifra difficilmente chi sta sul campo a lavorare su Roma. Ecco, quindi ci vuole una competenza specifica e un know-how di supporto su questo, altrimenti rischiamo di lavorare tra virgolette a vuoto, no? Quindi un supporto nazionale e regionale su questo, quindi noi per il contatto ce l'abbiamo, settore programmazione, non solo casa, alloggio e istruzione, ma settore programmazione della regione. No, il secondo punto, la condizione giuridica e lo stato giuridico, il problema è irregolarità, io dico sia a livello individuale che a livello collettivo, no? Cioè qual è la condizione di vita regolare sia dal punto di vista del singolo, la condizione giuridica di soggiorno legittimo sul territorio, ma anche di insediamento, cioè. Terzo punto, il sistema informativo, che lo dico, metto per ultimo, per agganciarmi a una piccola semplificazione farà Nicola Sollimano, perché è importante avere un momento di permanente osservazione del fenomeno, che non è il censimento random fatto, per dire, nella gestione emergenziale alcuni anni fa, ma è la visione permanente e costante dello sviluppo dei fenomeni. Ci consente di individuare anche scale di priorità sugli interventi.
Sì, buongiorno. Soltanto pochi minuti per illustrarvi come stiamo trasformando lo strumento che utilizziamo da anni ormai, quello dell'osservatorio, che però è stato finora prevalentemente uno strumento di supporto alla programmazione amministrativa, più che uno strumento efficace di promozione di politiche. E proprio in questo senso diciamo, noi stiamo cercando all'interno di un ambito che la Regione aveva realizzato anche prima del tavolo regionale, cioè il tavolo regionale è stato preceduto da una specie di rodaggio, di una cabina di regia che già raccoglieva i 17 comuni di cui parlava il dottor Lattarulo, e all'interno del quale abbiamo più o meno cercato di condividere una metodologia di osservatorio. Quello che stiamo cercando di fare, appunto, lo ricordava prima il dottor Rupiani, ma anche l'assessora di Bologna, di cercare di mettere insieme le competenze amministrative, le culture amministrative che invece fanno fatica a cogliere la trasversalità di questo tema e lo trattano per l'appunto in maniera molto settoriale a seconda delle loro competenze, dei loro linguaggi, dei loro strumenti, con una difficoltà anche a interpretarli, perché pensiamo al tema abitativo, evidentemente le semplificazioni sono state enormi. Proprio perché mancava un approccio di tipo trasversale a quel tema, no? al mosaico di situazioni che quel tema racchiude. L'altro sforzo è di dare all'osservatorio un carattere progettuale, cioè non limitarsi a registrare fenomeni ma supportare le amministrazioni nella progettazione di azioni innovative, quindi porsi come attore della trasformazione, non soltanto come punto di osservazione. Cos'è l'osservatorio? Anzitutto i confini, non è un censimento, diciamo. Noi non contiamo i Rom, noi monitoriamo le situazioni a cui sono state rivolte, sono rivolte o potrebbero essere rivolte azioni di trasformazione, politiche di trasformazione. L'altro elemento fondamentale è la condivisione all'interno del tavolo della metodologia e delle priorità che l'osservatorio propone. Quindi fornire e condividere il quadro, favorire il dialogo fra gli enti, proporre un quadro delle criticità. Su questo ci siamo un pochino concentrati. Cioè, abbiamo cercato di individuare quali possono essere i criteri attraverso i quali si selezionano le priorità e le maggiori criticità presenti sul territorio regionale, tenendo presente che si va dai piccoli comuni alle grandi aree metropolitane, quindi una situazione molto differenziata che è stata già prima descritta. Abbiamo pensato che un primo tema era quello della storicità dell'insediamento, per esempio. Tante volte non è tanto importante il grado di disagio che si può rilevare in insediamento, ma da quanto tempo c'è, da quanto tempo si permane in quella situazione. L'altro tema che abbiamo proposto sono le condizioni oggettive, cioè in quali condizioni vivono le persone in quell'insediamento. Il terzo tema è la tipologia, ovviamente, perché abbiamo fortunatamente, ma anche purtroppo, delle situazioni di tipo sperimentale, alcuni villaggi, e altre soprattutto relative agli ultimi arrivi, diciamo, molto più critiche. Quindi la tipologia di insediamento ci dà un'indicazione del grado di criticità che lì dobbiamo affrontare. L'ultimo tema era, l'abbiamo tenuto per ultimo, quello della dimensione, perché invece spesso viene posta per prima, cioè è la dimensione che fa la criticità. Questo non è sempre vero, e anche sul nostro territorio questo non è sempre vero. Abbiamo piccole situazioni in condizioni molto degradate e da molti anni, e invece magari grandi situazioni in cui dei passaggi trasformativi, magari non risolutivi, ma sono stati avviati e in parte hanno funzionato, anche se non hanno risolto le questioni. Qui si vede un po' male. Abbiamo traversato questo database di informazioni in un sistema georeferenziato. Ora qui si vede strano perché il passaggio di computer ha degradato un pochino la visualizzazione, ma insomma questo è un quadro della criticità per tipologia di insediamento. Il rosso rappresenta le situazioni più critiche per quanto riguarda, diciamo, la tipologia, quindi qui non si legge, ma si tratta prevalentemente degli insediamenti non autorizzati, si è sgranata l'immagine. La dimensione del simbolo dice del numero delle presenze e così via. Ecco, questo si vede un po' meglio. Questo invece è, sempre per tipologia, questo è il grado di criticità associato al numero delle persone che vi abitano. Andiamo dal bianco, nessuna criticità, il verde bassa criticità, il giallo media criticità, il rosso alta criticità. Questo è il quadro delle alte criticità incrociato con i gruppi, la provenienza dei gruppi che ci abitano, ed è interessante perché si vede come gli ultimi arrivi, il rosso sono i Rom rumeni, gli ultimi arrivi sono quelli maggiormente presenti nelle situazioni di maggiori criticità. Questo è il quadro della media criticità. Ecco, l'ultimo passaggio che stiamo facendo, siccome questo era un sistema, diciamo, sviluppato proprietario attraverso un software professionale, è di portare questo a una condivisione aperta, diciamo, di questo sistema. Quindi stiamo portando quel sistema di georeferenziazione su Google, dove sarà fra un mesetto visibile sul sito della regione, sul sito della fondazione, sarà trasformato. Vi faccio vedere alcuni esempi. Cliccando ci sono i simboli che rappresentano le tipologie, la dimensione, il numero di presenze dell'insediamento, e questo è un altro tipo di visualizzazione. Questo è un esempio di come sarà realizzato. Prendendo su uno dei simboli si apre una scheda sintetica che rimanda tanto alla scheda completa dell'insediamento che a dei link correlati, dei liberi dei comuni, eventuali regolamenti, progetti, insomma su ogni simbolo, da ogni simbolo sarà possibile ripartire per ricostruire tutta la vicenda locale di questo genere. Ora, l'ultima nota, naturalmente questo è un sistema costruito su quello che noi stiamo osservando da molti anni, quindi sulla realtà toscana, quindi sarebbe interessante per esempio nel tavolo nazionale confrontare se per esempio i quattro elementi che noi abbiamo individuato per le criticità sono condivisibili, se ce ne sono altri che possono essere più utili. La stessa cosa, noi qui metteremo 10 parole chiave per la ricerca, sono le stesse che sono utili in tutti i territori, possiamo condividere uno strumento di questo tipo. Fra l'altro quello che faremo è dare la possibilità alle amministrazioni, con degli accessi ovviamente, di inserire progressivamente i dati, quindi di modificarli continuamente, quindi modificare anche questa mappa interattiva. Ecco, vi ringrazio.
Grazie, molto interessante anche questa esperienza davvero innovativa, originale.